Allora, l'altra volta, il mese scorso, abbiamo cominciato un po' questo percorso di quest'anno che ha un po' come tema la questione dell'incontro, e dove ovviamente dicevamo già l'altra volta, il titolo Solo un Dio ci può salvare mette un po' a tema l'idea che l'incontro poi qualificante è quello che in qualche modo dà la misura e la logica di tutti gli incontri e l'incontro con Dio, ma siccome questa parola spesso viene usata molto facilmente, no? Si dice appunto incontrare Dio come se fosse una cosa automatica, cioè come se nella nostra esperienza quotidiana fosse possibile in modo immediato, senza ragionamenti previ e senza comprensioni altre, uscire e incontrare Dio, no? Allora, per questo motivo, perché non è così facile questa parola, dicevamo già l'altra volta, tentiamo un po' un percorso, e le prime due lezioni, quella che abbiamo fatto la volta scorsa e quella di oggi, sono delle lezioni che tentano un po' di descrivere come la scrittura ci presenta la struttura dell'incontro, no? Cioè come ci aiuta a ripensare i presupposti, non so, il metodo fondamentale di questa dinamica che tendiamo a dare per scontata nella vita, ma che invece ha sempre delle caratteristiche abbastanza complesse, no? L'altra volta ci siamo fermati sul testo di Genesi dell'incontro di Abramo e Sara Mamre alle querce di Mamre con i tre pellegrini misteriosi e il preannuncio della nascita di Isacco, riflettendo come quell'incontro descrive la struttura fondamentale dell'incontro positivo con una vita che fiorisce, la propria e l'altrui vita, no? Ma come insieme dice la necessità di sbilanciamento, di appoggiarsi su qualcosa, su una parte che non è la nostra, no? E la conclusione di quel racconto era la conclusione fiorita della parte luminosa dell'incontro, no? La risata e la vita che arriva, no? E dice di tutte quelle volte in cui il nostro incontro con noi stessi, innanzitutto, con la vita che ci visita, con la vita che non è sinonimo di me, no? Con quel pezzo di vita che non mi appartiene, che non governo, è felicemente. Avviene felicemente, dunque termina con una risata e un pezzo di vita nuova che nasce, no? Il testo su cui ci vorremmo fermare oggi, che è l'inizio del capitolo 32 dell'Esodo, ci dice l'altra metà della descrizione. Il titolo infatti che abbiamo dato è Incontri traditi, cioè ci dice la seconda metà di ciò che accade normalmente, non accade per responsabilità, per cattiveria, accade perché così vanno le cose, cioè perché a volte dipende da qualcuno, a volte no, a volte dipende dalla libertà degli altri che si mette per traverso, a volte dipende dalla mia incapacità che si mette per traverso, ma a volte dipende semplicemente dai fatti che sono così, no? Dal reale che mi si oppone. Ed è il lato ombroso dell'incontro, no? La parte oscura, la parte faticosa della dinamica dell'incontrare gli altri, se stessi, la propria vita, eccetera. Spenderei due parole prima del testo per dire, cioè per chiarire un po' bene questo aspetto, perché credo che in generale in questa cultura, ma in particolare nel mondo credente, c'è proprio un fortissimo ribrezzo rispetto a tutto ciò che è l'aspetto ombra della vita. Lo rimuoviamo regolarmente, lo cancelliamo, no? O più spesso lo addebitiamo immediatamente a un colpevole, reale o inventato, no? Il nostro problema è sempre di chi è la colpa. Allora, se siamo un po' ripiegati su noi stessi, diventano sensi di colpa, no? Non ho fatto, non ho detto, potevo fare, potevo dire. se non siamo tanto ripiegati su noi stessi diventano accuse agli altri, no? Chi è il colpevole? Tu non l'hai fatto, tu non l'hai detto, tu potevi dire, tu potevi fare. Ma è come se noi riuscissimo ad accettare il lato ombroso dell'esistenza solo nella misura in cui riusciamo a individuare un colpevole, una circostanza, un fatto, una persona. E questa è una delle grandi illusioni di questo tempo, perché presuppone che tutto sia governato da scelte libere e responsabili, il che non è semplicemente vero. La realtà ha una sua autonomia, le cose accadono indipendentemente dalle nostre scelte, spesso, non solo, ma l'assommarsi di libertà diverse, la mia, la vostra, eccetera, da un risultato che è superiore e in qualche modo non necessariamente voluto dalla mia scelta e dalla vostra scelta. Faccio un esempio proprio terra, 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 ma credo abbastanza chiaro. L'esempio più classico è l'esperienza che tutti facciamo della difficoltà di comunicare. Anche quando io con le migliori intenzioni cerco di spiegare qualcosa di profondo e di serio a un altro e mi impegno al massimo ad essere sincero e l'altro è totalmente disponibile ad ascoltarmi, non è detto che la somma di queste due opzioni e scelte libere dia una comunicazione chiara. Per mille motivi, no? Perché io non ho, ad esempio, io sono sincero, ma non sono vero. Perché solo Dio è totalmente vero. Noi possiamo sperare di aumentare la quota della nostra verità, ma noi non sappiamo tutto di noi. E dunque possiamo essere totalmente sinceri per la parte di noi che abbiamo capito, visitato, per cui abbiamo dei nomi, che sappiamo raccontare, ma probabilmente ci sono dei pezzi di noi che agiscono, che sono per gli altri visibili e a noi ancora nascosti. E contemporaneamente, perché magari le cose che io dico, sforzandomi faticosamente, le dico a partire da un luogo che l'altro non ha dentro di sé. Dunque le cose che io dico vanno a finire in un luogo diverso, io le dico a partire dallo spessore di avere ragionato, pensato, vissuto, sofferto, digerito, cresciuto, tutta una serie di cose e l'altro magari le ascolta con l'ingenuità di uno che su quell'aspetto della vita non ci ha mai pensato prima. E dunque percepisce il 10%, il 20% se ha buona volontà di quello che io sto cercando di dirgli. Allora, quell'esperienza di incomprensione non è legata né alla mia cattiva volontà né alla cattiva volontà dell'altro. La somma di due buone libertà giocate bene danno comunque un aspetto ombroso, no? Asterisco, nota fondo pagina su cui spero di riuscire a tornare alla fine. Questo è il motivo per cui ai cristiani è richiesta misericordia. La misericordia non si esercita dall'alto di un luogo sicuro, pacificato e dall'opzione libera di essere buoni rispetto agli altri. La misericordia si esercita a partire dall'esperienza di non sapere e non potere tutto di sé. E dunque di supporre sempre che l'altro di fronte a me va a sapere quanto c'è in giro che nemmeno lui ancora sa. E dunque, sì. Mi ha offeso, ha fatto una cosa malvagia, va bene, sì, mi scoccia, mi girano le scatole, bisogna cercare di aiutarlo a, come dire, a pigliare consapevolezza di sé, a rendersi conto che non può andare in giro a dare schiaffoni alla gente così, ma tra questo e un giudizio sull'altro, la Chiesa ha sempre insegnato questo, quando ha insegnato che per il peccato mortale servono piena avvertenza, deliberato consenso e materia grave. Distinguendo piena avvertenza, cioè bisogna assolutamente sapere pienamente tutto ciò di cui si tratta, deliberato consenso, cioè proprio sapendo esattamente di che si tratta, decidere con piena lucidità che quello è quello che voglio, mettere in atto quello che voglio, è una materia grave, cioè una faccenda seria, se no non si dà peccato mortale. Questo non è una roba, un'innovazione recentissima, una cosa, come dire, che ci hanno insegnato catechismo 30 anni fa, no? Allora, da questo punto di vista, 40, da questo punto di vista, come dire, per noi è molto faticoso ammettere che le cose hanno un lato ombroso, no? Che non sono sempre immediatamente frutto di scelte deliberate mie altrui, che non sono sempre in piena luce, che per esempio molto spesso io decido avendo pensato bene, ragionato, fatto, e dopo in realtà nel momento in cui metto in atto una cosa mi rendo conto in quel momento di che non avevo visto metà della questione, no? Spesso accade parlando, uno dice una cosa e mentre la pronuncia la parola è uscita e tu ti rendi conto che può essere malinterpretata, che equivoca, no? E vorresti proprio ritirarla indietro e dire no, non intendevo questo, no? Ma perché c'è gran parte che sfugge al nostro dominio, il che non vuol dire che noi non abbiamo una libertà da giocare, no? Noi possiamo giocare la nostra libertà e la giochiamo, come cercheremo di vedere appunto nel brano di oggi, abitando anche il lato di ombra, sapendo che l'ombra esiste. Allora, quando parlo di lato d'ombra degli incontri, parlo esattamente di questo. Nella storia, solo in cielo, ogni incontro sarà frutto dell'apertura del cuore dell'uno all'altro e non avrà disturbi di comunicazione. E lo sforzo di sincerità corrisponderà anche alla verità. Nella storia siamo in cammino, ognuno di noi cerca di essere ogni giorno un po' più vero e se gli riesce di morire a se stesso, con una buona verità di sé, no? E certo ognuno di noi si sforza, immagino, di essere sincero, no? Ma consapevole che è una storia, anzi che è proprio per questo che la storia ci è data, ci è dato il tempo per avere il tempo di diventare noi. Se no, come abbiamo detto tante volte, ciò che doveva succedere a livello universale è già successo. Gesù è morto, ci ha salvato e è risuscitato, basta, finito. Nel primo secolo i cristiani ci avevano questo problema qua, che si chiama il problema del ritardo della parusia, cioè dicevano, vabbè, mo è successo tutto, basta, la storia deve finire, no? E quando la storia non finisce, la domanda è perché dura ancora il tempo, se la cosa fondamentale che doveva succedere è successa, no? E traducendolo col linguaggio di oggi, non dicevano così nel primo secolo evidentemente, ma il tempo c'è ancora perché noi dobbiamo avere il tempo di diventare noi, no? Perché Dio ha talmente fantasia che vuole che ognuno di noi riceva la salvezza di Cristo a misura della propria verità, e se la nostra misura è troppo stretta avremo una salvezza troppo piccola, e dunque abbiamo il tempo per poter allargare la misura della nostra verità e un po' alla volta poter ricevere una salvezza grande, non solo piccola. Allora, dunque, ragionare un po', tenere presente, fare l'esercizio di scoprire il lato ombroso delle cose, il lato oscuro, quello meno governato, quello più doloroso, è un esercizio fondamentale, ma mi pare, per quello che capisco, per la nostra situazione attuale è uno degli esercizi più difficili che possa esserci al mondo. In fondo ci piace di più la logica del peccato, perché almeno uno dice va bene, ho sbagliato, io sono sempre io il soggetto, casomai ho sbagliato, anzi decido io se ho sbagliato o non ho sbagliato, nel 90% dei casi non ho sbagliato, no? Ma cioè è più chiaro, no? Invece per esempio abitare una sospensione in cui ancora non si sa se le cose mostreranno che quella situazione che sto vivendo, eccetera, è benedizione o no, richiede un esercizio che per noi è faticosissimo. Riasterisco, ultima parentesi, io credo che ad esempio da questo punto di vista dovremmo molto riflettere, no? Anche sulla nostra volontà di dare un giudizio sulle scelte che facciamo sempre immediatamente, no? Le cose giuste si fanno e quelle ingiuste non si fanno, no? E nella vita certe volte bisogna passare attraverso delle cose ingiuste che però ci consentono di acquistare una libertà sufficiente per arrivare con verità a una cosa giusta, no? Cioè la storia ci è data e questo ha un senso. Dobbiamo passare attraverso le cose, no? E certe volte pazientare in una situazione che pure non riconosciamo come la migliore possibile in assoluto, ma che deve mostrare da che parte va, perché se la vita non mostra da che parte va, non sappiamo dove andare. Allora, da questo punto di vista, il testo di oggi ci offre una rivisitazione, come vedrete, molto rigida, perché non ha i problemi che abbiamo noi nel Novecento, cioè non è postmoderna, è molto arcaico il racconto, è uno dei più antichi racconti della scrittura, ma ci mostra però una rappresentazione molto chiara di che cosa può essere un lato d'ombra, no? E di come bisogna muoversi in questo lato d'ombra, cioè di quali sono i criteri. Il vantaggio è per questo c'erano, non so, testi delle lettere più articolati da questo punto di vista. Invece ho scelto questo testo arcaico proprio perché, essendo molto schematico, a noi che siamo invece un po' aggrovigliati su questo tema, ci aiuta a spazzare via un po' di robe e a dire: ok, va bene, struttura fondamentale 1, 2, 3. Poi ci sono un po' di aggiunte, di fiocchi, di palline colorate, fuochi d'artificio, ma il succo è questo, no? Quindi spero che ci aiuti in questa direzione. Leggo il testo. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e gli disse: facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Aronne rispose loro: togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero: ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: domani sarà festa in onore del Signore. Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per darsi al divertimento. Allora il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. E il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di lui e li distrugga. Di te, invece, farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto? Ma chi l'ha fatto uscire dal paese d'Egitto? Con grande forza e con mano potente. Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutto questo paese di cui ho parlato lo darò ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre. Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. Allora, la struttura del lato d'ombra degli incontri sta tutta nei versetti dall'1 e 2. Lì è spiegato tutto quello che succede dal versetto 3 in avanti. È i vari modi in cui si può stare nella zona d'ombra. Ok? Sono chiari i titoli, così non ci confondiamo. Perché qui la lettura, quella della ricerca del colpevole, sarebbe: ah, Dio ha fatto uscire il popolo dall'Egitto, li ha liberati dalla schiavitù. Il popolo cattivissimo, assolutamente ingrato, peccatore, si è fatto un idolo. No, cosa che è carina, perché a noi non ci può più succedere, perché gli idoli non sono più di moda, no? E quindi va bene. Quindi giusto, lui è molto peccatore, ha fatto un idolo, e Mosè, che in fondo è buono, si commuove e storce a Dio un perdono. dall'Egitto. E fino qua, bello, eh? È l'aspetto promettente di ogni incontro. Ma poi succede che il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aaron e gli disse: facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Perché il dramma, il lato d'ombra di ogni incontro è la separazione. Perché avvicinarsi comporta sempre il rischio, ma anche il dovere di distanziarsi. Perché se no è una simbiosi patologica, uno si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina e alla fine collassa. Riesco a spiegarmi, perché un incontro sano ha una dimensione di vicinanza e una dimensione di distanza, perché un incontro presuppone due, perché un incontro non può essere che io mi incollo addosso all'altro, o che io divento l'altro, o che io governo al posto suo. Il lato d'ombra di ogni incontro è la separazione, la distanza. Cioè, un incontro sano presuppone perennemente una misura. L'esempio che ogni buon psicologo farebbe: un buon genitore è un genitore che sa stare vicino, essere presente, curare e nutrire l'autonomia dei propri figli. Cioè fare in modo che a un certo punto siano in grado di stare sulle gambe loro. Perché se uno nutre solo la dipendenza dei propri figli, non è un buon genitore, perché crea delle persone a metà che hanno sempre bisogno di lui. Perché questa è la tentazione segreta di ogni incontro. Non quello che dicevamo l'altra volta, mettere la propria contentezza di vita nelle mani della libertà di un altro, ma la tentazione, la perversione di un incontro è dominare la felicità dell'altro che mette la sua possibilità di vita nelle mie mani. E questa è la tentazione possibile e costante di ogni incontro. Per questo il lato ombroso di ogni incontro è la separazione, è la distanza, o meglio è la misura tra vicinanza e distanza. E qui Dio ha fatto uscire il suo popolo, la vita è fiorita, è finita la schiavitù, si avviano verso un paese dove scorre latte e miele, e a un certo punto nel deserto, grande metafora di separazione il deserto, no? Grande tempo di distanze, eh? E prima c'hanno fame e arrivano le quaglie. E poi la manna, e poi c'hanno sete e l'acqua scorga dalla roccia, no? E poi a un certo punto Mosè sale sulla montagna e non si vede più. E guardate, letto con questa ottica è plateale, no? Ci sono due elementi su cui il popolo si agita. Mosè tarda e non si vede uno che cammini davanti a noi. Che è l'angoscia di ogni separazione, il tempo, e vedere l'altro, avere una sua, no? Allora si possono accettare separazioni se telefoni, si possono accettare separazioni se mi fai sapere come stai, no? Eccetera. C'è tutta una serie di esercizi che facciamo per sopportare il tardare, ma non c'erano i telefonini, Mosè non poteva telefonare dal Monte Ore per dire al suo popolo arrivo. E il popolo non regge che Mosè tarda e che Dio non si vede. Il racconto dice che Mosè sale sul monte e il monte è coperto da una nube, che è la nube della presenza di Dio. Loro lo sapevano che la nube era Dio, perché secondo il racconto la nube li aveva preceduti ed era la nube luminosa che li guidava nel deserto. Ma cosa succede? Mosè tarda, la nube rende impossibile vedere e questa situazione non si può sopportare. E cosa fanno? Fanno la tipica operazione che si fa quando uno non tollera la propria ansia rispetto al rapporto. Si rivolgono a un terzo. Aaron, cioè spostano l'ansia su un altro interlocutore. Mosè è lassù, non c'è, Aaron è qua, perfetto. Guardate che così si tradisce un incontro. Il problema non è, come dire, l'altro in seno, Aaron e Mosè che diventa geloso di Aaron, non è questa la questione, no? Il tradimento di un incontro è quando, non sopportando la sua dimensione ombrosa di separazione, volendo solo ripetere la vicinanza, io mi rivolgo continuamente ad altri o ad altre cose, per continuare a sperimentare vicinanze e continuamente spostarle quando presentano la loro misura di separazione. E dunque uno cerca un'altra cosa, no? Non mi interessa più, non è più importante, metto in mezzo un terzo, no? Ma c'è un versetto 2 che è ancora più chiaro. Aronne rispose loro: togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portatele a me. Se rileggete i primi capitoli dell'Esodo fino al passaggio del Mar Rosso, vedrete che l'incontro liberatorio tra Dio e il suo popolo è tutta una faccenda di donne. L'abbiamo commentato già, forse l'anno scorso, ed è totalmente una faccenda di donne. Ci sono le levatrici, c'è la figlia del faraone, ci sono coprite d'oro, c'è proprio il corrispondente a questo, eh? Il faraone disse: date oro per i gioielli e i monili delle loro mogli e delle loro figlie, no? Cioè la misura sulle distanze e sulle vicinanze è faccenda di donne. Non di donne nel senso che i maschi non ce l'hanno questo problema, io qualche sospetto ce l'avrei, ma comunque non è questo il problema, ma riguarda la parte femminile, la parte di cura, quella che genera la vita. Distanza e vicinanza non è un problema di giustizia, di misura scientifica, è un problema di vita generata. Non a caso prima ho fatto l'esempio dei figli, è il luogo dove lo sperimentiamo di più, perché è una vita che è la nostra stessa vita, ma che non è la nostra vita, perché è la vita dei nostri figli. E lì è il caso più, come dire, plateale da questo punto di vista, no? Cioè la misura sulla distanza e la vicinanza è una cosa che si partorisce, le distanze si partoriscono e dunque richiedono una gestazione, non si inventano, se no sono una scena, sono un film, non ti telefono più, che, come ho già detto mille volte, vuol dire provati a non chiamarmi, cioè, e poi vedi cosa ti succede, cioè vuol dire esattamente il contrario. Ma le distanze vere hanno bisogno di un tempo, devono essere partorite e sopportate con tutto ciò, con tutte le dinamiche proprie di ciò che riguarda la vita. In questo senso sono faccende di donne, eh? Tanto l'incontro nella sua dimensione positiva, nel suo fiorire di vita, le levatrici, la figlia del faraone che salva la vita di Mosè, eccetera eccetera, tanto nella sua possibilità di tradimento, nel suo lato più ombroso. Allora, questa è la struttura di fondo. Il lato ombroso dell'incontro è: non c'è solo la vicinanza, non c'è solo la comunione, non c'è solo capirsi, non c'è solo incontrarsi e riconoscersi, c'è anche a misurare una distanza. È altrettanto fondamentale in un incontro la presenza dell'altro come la sua assenza, anzi spesso è la sua assenza la vera misura della sua presenza. L'incontro opera nella mia vita tanto quanto l'altro c'è, è lì, quanto e forse di più quando l'altro non c'è, non c'è fisicamente o non c'è nel suo agire altrove, nel suo seguire altre cose, nel suo avere altri incontri possibili. Ma attenzione, questo vale anche per noi stessi. L'incontro con la mia stessa vita è fondamentale, tanto quando io sono presente alla mia vita, scelgo, decido, so, sono consapevole, desidero, progetto, costruisco, tanto e forse di più per quella parte della mia vita che io ricevo in dono, dagli altri, dalla storia, da Dio, e che non è quella che partorisco io. Tanto è forse di più nella misura in cui so fare un passo indietro rispetto alla mia vita. E come credo si capisca, potrei continuare per un'altra decina di ore, ma vi risparmio. Questa però è la struttura fondamentale e mi sembra, come dire, che bisogna proprio fare un esercizio di memoria, non ci viene spontanea, non so come dire, no? Siamo in una cultura, in un tempo che ha fatto di tutto per rimuovere questo, no? Lo sviluppo delle comunicazioni sempre più immediate, noi che diventiamo isterici se a caricare una mail invece di 23 secondi se ne mette 27, 11, sto computer è lentissimo, no? Perché siamo tutti abituati a questa istantaneità di presenza e al fatto che solo la mia volontà governa la presenza dell'altro presso di me, no? Che non c'è mai distanza, no? L'unica distanza è quella che mi prendo io, che decido che stacco. Allora, proprio non ci viene spontaneo, ma poi da cristiani, secondo me, noi abbiamo un po' giustamente la potenza dell'immagine di Dio, perfetta comunione, che ci fa desiderare, no, di andare in quella direzione lì senza renderci conto che la perfetta comunione implica una misura di distanza e vicinanza incredibile. Allora cosa succede? Tutto il popolo fa come Aaron dice, cioè casca nella logica di questo terzo, di questo spostamento. Egli li ricevette dalle loro mani e fece fondere una forma e ottenne un vitello di metallo fuso. E poi c'è la recita del rapporto come era prima. Ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, si costruisce un altare, si fa festa in onore del Signore, si offrono olocausti, comunione e l'allegria, la risata, no? Il divertimento. Ma è tutto recitato, no? È la recita spostata. E che non avendo sopportato la distanza costruisco la recita di una nuova vicinanza. Come se il popolo potesse replicare l'uscita dall'Egitto e la festa, il canto che ne è venuto fuori. E guardate un po', la forma è il vitello, no? Qualsiasi esegeta vi spiegherà i culti cananei, bla bla, cioè c'è tutta un richiamo al tempo, all'epoca in cui questo testo è stato scritto, alle religioni vicine, ai culti della terra, della fecondità. Gli ebrei erano nomadi, non allevatori, eh? Nomadi raccoglitori, e dunque l'immagine del vitello, che invece è quella dell'allevatore, dello stanziale, era pagare un prezzo alla cultura che li circondava, non so come dire, no? Ma anche qui, nella logica di lettura nostra, c'è il simulacro della vita, no? La vita che non passa per le donne, passa per la vita della natura, no? Cioè sì, è proprio la costruzione di un simulacro, di un cartone animato, perché non c'è la realtà, no? Si rifà una scena, avendo capito benissimo quali sono gli elementi in gioco, eh? Sono gli stessi elementi di cui abbiamo parlato l'altra volta. C'è la vita. C'è un altare, c'è un luogo. L'altare nella struttura antica, letteraria di questi testi è sempre la precisione di un luogo concreto, no? Quando succede una cosa si fa un altare, cioè è la cosa che ci è rimasta, no? I santuari, sul luogo delle apparizioni, piuttosto che sulla morte dei martiri, no? Cioè è per dire proprio qui, in un posto specifico, non in una fantasia, non in un'immagine, no? Si fa un altare in onore del Signore, dunque l'intenzione è buona, è religiosa, non c'è niente di profano, di cattivo, di malvagio, no? Non si sputa su Mosè, no, no, si rifà una scena. Sì, devo concentrare. Io credo che ad esempio su questa cosa qua noi dovremmo veramente chiederci con grande serietà, perché qui sta o cade poi tutto quello che vorremmo vedere insieme dal prossimo brano, no? Che la novità cristiana su questo, no? Le proprietà di un incontro con Dio, ma stanno sulla struttura di un incontro che è quella che noi abbiamo nel cuore, no? Perché poi l'incontro con Dio lo facciamo a misura di come capiamo che un incontro è, no? E allora se ci manca questo pezzo è molto difficile, no? Quante volte la non sopportazione di una separazione ci fa costruire la scena di un'altra pretesa vicinanza? Nelle grandi come nelle piccole cose, no? Quante volte il meccanismo che attuiamo è questa logica per cui, poiché non sopporto, che tarda a mostrarsi, quella sovrabbondanza di vita che non governo io, che abbiamo visto nel racconto di Abramo, no? Perché ancora non si vede che cosa la vita sta cucinando per me, e perché non posso decidere io, allora mi sposto, no? E costruisco un simulacro che a quel punto funziona tutto perché decido io le parti, no? Il copione. E poi diciamo che appunto che la vita è ingrata, no? Perché i copioni costruiti falliscono sempre, alla fine crollano. E qui dal versetto 7 comincia un'altra scena, la scena che si svolge in alto, sul monte. Tra Mosè e il Signore, mentre in basso si è svolto questa struttura fondamentale di non sopportazione del lato ombroso dell'incontro. In alto c'è un altro incontro, quello tra Mosè e Dio, che regge il lato ombroso. Mosè discute con Dio. Dio, nella sua ira, stabilisce una distanza. Il racconto col genere letterario antico di una ira di Dio è il racconto di una distanza, e Mosè la regge, non la sfugge, e vedremo come la abita. E dunque Mosè funge da terzo virtuoso tra Dio e il suo popolo, non da terzo perverso di spostamento come Aaronne. Allora il Signore dice a Mosè: va e scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è pervertito. Questo tu, che poi Mosè dice a Dio tu, tutti dicono tu, perché era il vitello d'oro, ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, qua troppi colpevoli. Ha lo stesso suono del racconto di Genesi di la donna che tu mi hai messo al fianco, me ne hai dato da mangiare, ma il serpente, eh? Cioè, un incontro tradito, il non reggere la distanza, non è senza conseguenze, provoca la catena della colpa. Ogni volta che non reggiamo una distanza, che non la sappiamo costruire, che non la sappiamo riconoscere ed accettare, l'unica cosa che possiamo fare è prendercela con qualcuno, spostare e poi prendercela con qualcuno. E spostare, palleggiare la responsabilità dell'incontro. Sei tu che, no? No, sei tu. Ma tu hai detto, ma tu hai fatto, no? È tipico di quando si discute e non ci si capisce, no? Però tu avevi detto, ma tu avevi fatto, perché l'incontro felice ha sempre come soggetto io, e l'incontro infelice, faticoso, ha sempre come soggetto tu. Allora, il Signore dice a Mosè: scendi, cioè lo invita a distanziarsi da lui, lo manda lontano. Il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è pervertito. Qui bisognerebbe fare una lunghissima analisi lessicale che vi risparmio sul termine, eccetera, no? Ma diciamo, no, non è un termine debole, ecco, come minimo, è un termine molto forte, come in italiano perversione, è un termine potente, che si usa anche abbastanza raramente nella scrittura, no? E indica proprio, è il contrario di, come in italiano, conversione, perversione, no? Hanno una radice simile, no? E così come convertirsi vuol dire tornare sui propri passi, no? La conversione adù, no? Riprendere le fila. Pervertirsi vuol proprio dire confondersi, confondere le fila, non so. la spiegazione non è scientifica, ma spero sia chiara, no? È un termine molto forte di confusione radicale, di aver perso le fila della questione. Io credo che chiunque è un po' adulto sa che c'è poco di più pericoloso nell'esistenza che confondersi. Sbagliare ci può sbagliare anche molto, ma se uno è adulto poi un po' alla volta riesce a rattoppare le questioni. Io posso trattare male qualcuno a cui voglio bene e poi più o meno faticosamente trovare il coraggio di chiedere scusa, ma se mi confondo, se non so più dove sto andando e qual è il mio desiderio, cosa voglio quando voglio bene e cosa non voglio, è difficilissimo. E di questo si tratta. Qui la questione di Dio non è il popolo ha sbagliato, in altri casi lo dice. Qui dice proprio si è confuso, ha perso la brocca, non sa più dove sta andando, non sa più cosa desidera. Se volete, per richiamare un tema caro alla nostra riflessione comune, ha perso l'orientamento al proprio desiderio. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via, eccetera. Mosè tarda a scendere e il popolo non ha tardato a confondersi. Allora il Signore disse: ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione. Dio separa Mosè dal suo popolo. Crea una separazione, separa sé dalla relazione stabilita col popolo e si riserva a Mosè. Bene, loro li lasciamo andare al diavolo. I rabbini hanno molto riflettuto sul fatto che il racconto della grande traversata del deserto finisce sulla soglia della terra promessa e tutta la generazione che ha tradito Dio, Mosè compreso, muore avendo visto all'orizzonte la terra promessa senza poterci entrare. Mosè con questa operazione che fa qui si gioca la solidarietà radicale con questo popolo, e questo costerà anche a lui di stare dalla parte di tutti. Non accetta quella separazione, cioè non accetta di fare l'oggetto di uno spostamento, che Dio prenda la promessa fatta al suo popolo e la sposti su di lui. Dice: no, io sono con loro. Ed è un terzo tra Dio e il popolo, molto diverso da Aronne, che invece accetta di diventare l'oggetto dello spostamento. Mosè supplica e dice: perché dovranno dire gli egiziani con malizia li ha fatti uscire? Cioè ricatta Dio sull'incontro originale, sulla spesa che lui ha fatto di fiducia nei confronti del suo popolo. E usa due verbi: desisti dall'ardore della tua ira, ricordati di Abramo. E questi due verbi sono la chiave dell'abitare correttamente, secondo la scrittura, il lato ombroso, la separazione. Desistere dalla propria ira, dalla propria puntini, cioè fare un passo indietro da sé e ricordare. Come si abita una separazione? Per esempio, per le mamme, desistendo dalla propria ansia e ricordandosi il patto del cuore fatto con la vita generata e messa al mondo. Ma per tutti noi un passo indietro, desistendo da ciò che mi viene a galla di fronte allo spavento che la separazione e la distanza provoca, facendo un passo indietro e ricordando la logica profonda dell'incontro, la risata che ha generato un incontro, la fioritura di vita e di fiducia che ha generato un incontro. E Mosè dice a Dio stesso: desisti, ricordati. Gli offre una traccia di riconciliazione, di ritessitura di fronte all'incontro, come dire, di fronte alla fatica dell'incontro di ciascuno con noi stessi. In questo secolo molti si rivolgono a un terapeuta, che dovrebbe essere un terzo corretto, cioè uno che non ti consente di andartene per altre strade, ma ti consente una distanza e ti aiuta a desistere, fare un passo indietro e ricordare e rimetterti dunque in una relazione corretta nell'incontro tra te e te. Tra l'altro, in tutti gli incontri della nostra vita, come dire, noi siamo quelli che incontrano, sono incontrati, ma possiamo, può anche capitarci, ci capita soventissimo, di essere dei terzi, corretti o scorretti, Aronne o Mosè. Che accogliamo con gioia il privilegio di essere oggetto dello spostamento di qualcun altro, oppure che diciamo desisti e ricordati, giocandoci magari la possibilità di entrare nella terra promessa, cioè rimanendo solidali con l'incontro originario, che dunque poi fa sì che Mosè paga questa scelta. Vedremo nei testi evangelici, Gesù è il terzo corretto tra noi e Dio, è colui che paga con la croce. Dicevamo ieri sera all'incontro di studio, il rimanere solidale con noi per non accettare uno spostamento, ma per consentire che l'incontro tra noi e Dio si ricostituisca, no? Ma lo vedremo. Dunque, desisti e ricordati. Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo, e cioè Dio sta a questo, a questa proposta di Mosè. Mette Mosè in relazione col suo popolo, desiste dalla propria ira, ricorda l'incontro originario e rimette in moto un incontro che dovrebbe avere acquistato una capacità di separazione maggiore. Concludo riprendendo la parola che dicevo all'inizio, misericordia. Io credo che prendere sul serio il lato ombroso delle cose ci rende misericordiosi. E dicevo all'inizio, non perché ci rende buoni, ma perché ci rende consapevoli, cioè ci fa sentire non più in diritto di, no? Perché uno, se comincia a conoscere il lato ombroso, sa quante volte non desiste, sa quante volte dimentica, sa quanto è faticoso desistere da se stesso, e dunque sa che non sempre ci riesce, e acquista dunque un cuore misero, cioè acquista il cuore di chi sa di sé di essere misero, dunque misericordioso, con molto spazio, perché sa che ci sono tanti motivi per cui abitare i lati d'ombra può essere complicato, e spera di incontrare dei Mosè, cioè spera di incontrare laddove è troppo faticosa vivere la separazione qualcuno capace di ricordargli che si può abitare nel cono d'ombra e aspettare che la vita riporti la sua allegria senza doverla mettere in scena falsamente, e che la vita prima o poi riporterà la sua allegria. È permesso respirare.
Farò un'osservazione blasfema, però allora a quel punto, da quello che abbiamo detto, si direbbe che Dio
nel racconto, in questo racconto, sì, certo.
Viene meno quell'idea che ci hanno trasmesso, Dio perfetto, che fa, o cioè, o ci chiede di fare o vorrebbe fare tutto bene, tutto buono.
Beh, quella lì non è l'idea che ci hanno trasmesso, come dire, o sì, forse a volte ce l'hanno trasmessa, ma come dire, il problema della scrittura non è la correttezza, per questo io all'inizio ho fatto quella lunga premessa, e cioè che tutto si fa bene, no? E che tutto è preciso e senza sbavature, perché la vita è una faccenda sporca e, come dice sempre un mio amico divertente, la vita è una faccenda da cui non si esce vivi, non c'è speranza, cioè è una faccenda che ha un suo peso intrinseco, no? E quello che la scrittura ci dice è il paradigma sia di salute mentale, cioè antropologico, sano, e sia ben di più di ciò che Dio propone a noi, raccontato con parole umane, eh? Cioè ricordiamoci sempre che sono con l'ispirazione dello Spirito Santo, ma sono gli agiografi che hanno scritto la scrittura, e il paradigma di come funzionano le cose, no? E di come funzionano le cose se uno sta dentro una storia con Dio. Da questo punto di vista Dio è narrato come l'interlocutore principe nella scrittura, ma non l'interlocutore astratto, il concetto di perfezione platonica, no? Dio nel racconto scritturistico si arrabbia, le sue viscere si attorcigliano dentro di lui, cambia idea, per esempio, no, faccio questo e poi non lo fa, eccetera. Cioè Dio è raccontato come uno che si interfaccia, almeno per la parte che ci riguarda, con noi, con l'evoluzione storica di ciò che noi siamo, non so come dire, è come se qui si volesse dire che Dio consente a Mosè una chance, eh? Cioè gli dice ok, anch'io pongo una separazione, il popolo la posta, anch'io la pongo, tu come la abiti? Come ha fatto il popolo? In un altro modo, no? Questo è ciò che i nostri nonni dicevano quando dicevano Dio mette alla prova. Mette alla prova non era sta lì così a vedere adesso lo faccio cadere, adesso lo faccio cadere, non è questa la logica, no? Ma costruisce nel racconto biblico costruisce la scena in cui l'uomo stesso può trovare la propria chance di una posizione corretta, e l'ha costruita per il popolo facendolo attendere ai piedi del monte, e il popolo ha toppato. Allora la ricostruisce per Mosè, vediamo se uno su due ce la fa, no? E Mosè ce la fa, e per questo il Signore desiste immediatamente dalla sua ira. Non so se riesco a spiegarmi. E se noi invece ci aspettiamo che il problema della scrittura sia la descrizione filosofico-platonica di come è Dio nelle sue perfezioni, cioè dovremmo buttare via tutto l'Antico Testamento, no? Quando Dio si arrabbia, quando Dio... Certo è un Dio tanto umano quello raccontato nell'Antico Testamento, ma perché è la storia della distanza e della vicinanza tra Dio e un popolo, non è un astratto trattato su Dio. Sono riuscito un po' a... Eh? Cioè la scrittura è sempre uno scenario interiore, non dice tanto di Dio, ma del nostro rapporto con Lui, no? Su Dio in sé noi sappiamo ciò che Cristo ci ha mostrato, non di più, no? Però la scrittura ci dice che quello che Cristo ci ha mostrato è sufficiente per sapere come funziona la storia tra noi e Dio, ecco, più o meno. Sì.
E io volevo chiederti, questa figura di Mosè che paga, cioè che da una parte è bella perché si mette da parte del suo popolo, almeno agli occhi, ai miei occhi, così come l'ho vista adesso rappresentata a te, mi sembra che invece appunto paga con non vedere, cioè non vedere, non entrare nella terra promessa, quindi tu l'hai descritto il terzo, adesso non mi viene il tuo termine, comunque
terzo virtuoso,
cioè quello che non si è messo dalla parte di Dio.
Ma certo, perché Mosè abita una distanza. E cioè non è un duro e puro, non è un corretto ad ogni costo che dice ah che orrore, quelli si sono fatti il vitello d'oro, hai ragione, idolatri, no? Perché il problema non è la correttezza, non è avere le mani pulite, ma è adesso la dico con una battuta, veramente perdonatemelo, ma la questione è: ma Mosè cosa voleva? Entrare nella terra promessa o far parte del popolo di Dio? E questo è anche spessissimo il nostro problema, Ma cosa volevamo davvero? Qual era il risultato che ci aspettavamo? Perché poi teoricamente tutti diciamo, no, figurati, mi basta una vita serena, un po' di salute, no, quelle robe lì. Dopo in realtà la questione è, ma cosa vogliamo davvero dalla nostra vita, no? Allora Mosè, nel momento in cui qui e in altri luoghi della scrittura, Mosè gioca sempre questo ruolo di intercessore, i padri infatti leggono Mosè come figura anticipazione, prototipo cristologico, no? E quindi Mosè qui, ma Cristo sulla croce è uguale, no? Ma Cristo sulla croce cosa voleva? La gioia della comunione trinitaria ce l'aveva già. Ma chi gliel'ha fatto fare? Di sbilanciarsi su un pezzo di vita che non gli apparteneva, che era la nostra, fino al punto di diventare, come dice Paolo, peccato per noi. Il problema è esattamente qui, cioè essere cristiani o no è proprio una scelta radicale di questo genere, molto concreta. Cosa vogliamo davvero? Detto per schema, il mio risultato o il nostro? Ad esempio, questa è una questione radicale per un cristiano, su cui al di là di tutte le chiacchiere fa la differenza, cioè uno si dice credente se il primato è al nostro risultato e non al mio, e uno si dice non credente, indipendentemente da quanto è pio e quanto va a messa, si organizza la sua vita in un modo in cui il primato è il mio risultato, compreso il mio risultato di santità, di correttezza, di bontà, prima che non il nostro. Certo, Mosè poteva essere più santo e dire hai ragione, fetenti idolatri, li disconosco, che mi allontano un attimo, guarda cosa fanno, ah, peccatori ignobili. Certo, questo poteva essere una strada, un modo, ancora una volta, di spostare nella separazione, nel dolore che il tradimento degli altri ti procura, spostare mettendosi dalla parte di Dio e della correttezza, invece di dire ok, questi qua c'ho questi, so così e so così, forse anch'io, e io con questi sto, cioè questo è l'incontro a cui, l'incontro passato per l'uccisione dell'egiziano, passato per quelli che mi hanno detto chi ti ha costituito capo, per i 30 anni, per i 40 anni nel deserto e aver fatto un figlio e chiamato straniero, quell'incontro lì di separazione, di vicinanze, quello ciò e quello mi tengo. E dunque, sì, sono fetenti, ma tu desisti e ricordati. Non lo so se riesco a spiegarlo con il pathos con cui lo sento a proposito di difficoltà di comunicazione di cui sopra, ma io credo che noi spesso pensiamo che essere cristiani o non cristiani sia un problema di essere religiosi o non religiosi. Ora, il mondo è pieno di religioni antiche e moderne, e il cristianesimo sarebbe una delle tante se il problema fosse essere religiosi. Ma il cristianesimo è una questione molto seria in quanto a identità, rispetto a come uno organizza la sua vita, e non in termini morali, ma rispetto a quei 4 o 5 capisaldi che fanno di te una persona diversa da un'altra. Cioè quelle 4 o 5 questioni grosse, non teoriche, no? Per cui tu dici, no, carina sta persona, mi piace, non mi ha fatto niente di male, però non ci capiamo proprio, perché questa persona qua parte da un presupposto di quelli lì che non si dicono mai, quelli impliciti, per cui ad esempio la carriera o cosa la gente pensa di lei, per lei è importantissimo. Io non sono così, dunque non, cioè arriva un punto in cui non ti capisci più tanto. Ecco, capisaldi di questo genere sono 3 o 4, non 10.000 vincolanti, non so, rispetto all'essere cristiani. Uno di questi è questo: la questione non è la correttezza. Il problema del cristiano non è avere le mani pulite, mettersi dalla parte della ragione, perché sennò saremmo discepoli fallimentari di un maestro che, essendo l'unico giusto, si è preso le colpe di tutti. Dunque, l'operazione più scorretta e meno giusta che si poteva fare. Non so se riesco, sì, a spiegarmi.
Però a me è figura, cioè tu l'hai fatto vedere quasi come diciamo diverso da Mosè, che si è schierato.
Sì, che si è schierato, che si è prestato, cioè è rimasto invischiato in questa operazione di spostamento. Ma anche questo, appunto, poiché il problema non è la correttezza, Aronne è il capostipite di tutto il sacerdozio ebraico, cioè non è che è proprio uno sgaragabonzo qualsiasi nella memoria del popolo di Israele. Cioè, appunto, confondersi è grave, rimanere confusi, ostinarsi alla confusione è gravissimo. Dopo, quando Mosè scenderà e farà sta scena madre che c'è subito dopo, spacca le tavole della legge, fa, perché poi appunto Mosè intercede con Dio, ma poi questo non significa che dice va tutto bene, fa una sceneggiata clamorosa. Perché? Perché di fronte alla confusione, perché è un popolo che si è pervertito, e Aaron neppure, uno deve in qualche modo fargli capire che si è sconfusionato. Allora fa la sceneggiata, gli dà due legnate e poi dice, mo vi siete chiariti le idee, ricominciamo, e ripiglia le fila della questione, no? E anche in questo è un terzo virtuoso, è un terzo virtuoso rispetto a Dio, un terzo virtuoso rispetto al popolo, e regge entrambi i conflitti, regge Dio arrabbiato e regge il popolo arrabbiato, perché fare i terzi virtuosi poi significa anche questo, che ti ci arrabbiano tutti con te alla fine, cioè, e li regge entrambi per, e allora poi Aronne e il popolo riprenderanno faticosamente, cioè, ah sì è vero, ci eravamo confusi, dunque ricominciamo, e ricomincia la storia. Non so se riesco un po' a spiegarmi.